cari amici, non vi nascondo oggi la mia preoccupazione nel dovervi parlare. Cioè, come mai? Sono 2 giorni che ci sto pensando. Oggi è una domenica difficile. Ho detto prima di entrare allo Spirito Santo, parla tu perché oggi io raccapezzo poco. Cioè, come mai? Ma vedete, non affronto il Vangelo perché è un Vangelo che mi porterebbe molto lontano, a parlare della giustizia di Dio. Lasciamo stare. Affronto la prima lettura, che è una delle pagine più belle, più sublimi e sconvolgenti di tutta la Bibbia. Detto ciò, capite la mia difficoltà a dovervi parlare un quarto d'ora su questo tema, il tema del Monte Horeb, della rivelazione del nome di Dio e soprattutto del roveto ardente. Ma mi fermerò solamente alla prima parte, la seconda la lasciamo in un'altra omelia, del roveto ardente, che è tanto bello. E lì citerò Padre Turoldo. Ancora? Ma voi non sapete che mi copiano tutti, eh? Anche la Madonna mi ha copiato l'altro ieri. Se leggete il messaggio del 25, l'altro ieri, sentirete la Madonna ripetere le stesse parole che ho detto domenica voi. Che dice la Madonna? Cari figli, vi invito alla conversione, quaresima, punto. Voi amate poco o niente e pregate di meno. Avete perso il senso della vostra esistenza. Che volete domenica? Ecco le parole, identiche parole, uguali. Tornate alla preghiera del cuore e trovate la speranza e il senso del vostro esistere. Vi ringrazio, Madonna ci ringrazio, che mi avete ascoltato. Ieri ho letto che il Papa Francesco ha chiamato per telefono un sacerdote, alunno di Padre Turoldo, dei Serviti di Maria a Firenze. Ha detto, padre, ma non si la sentirà di predicare gli esercizi spirituali al Papa e ai cardinali a partire del 6 marzo? Dice, sì, vengo, subito, secco. L'hanno intervistato e gli hanno detto, padre, ma che dirà al Papa e ai cardinali? Unite, unite. Porterò le poesie di Padre Turoldo. Amici, lo sentite? Quest'uomo che io ho conosciuto, un vulcano di santità e d'amore, cacciato dalla Chiesa, scomunicato quasi, riabilitato da Papa Paolo VI, che lo vide nella sala clementina giù in fondo solo come un cane. Era andato con un pellegrinaggio in omaggio al Papa, lui non volle farsi notare, si mise in fondo, quasi coperto il viso per non farsi conoscere, e quando Paolo VI lo vide, Padre Turoldo, venga dal Papa, venga dal Papa, e di fronte a tutti lo abbracciò e lo riabilitò. Amici, sono i profeti scomodi, e certo che l'hanno cacciato dal Duomo di Milano, l'hanno cacciato da Firenze, dall'Annunziata. Amici santi, non sono storici che camminano con il passo lento della storia. I santi sono metastorici, sono profeti, vanno al di là, prevedono quello che ancora noi manco pensiamo. Per forza non possono essere capiti e quindi sono perseguitati. Padre Turoldo, grande santo. Ieri sera il cardinale mi diceva, io l'ho conosciuto a Firenze, dice, era un innamorato della Madonna, ci credo. C'è lui, c'è mentre la pira, ricordate la pira, il sindaco di Firenze, raccoglieva tutti i barboni, gli straccioni, i poveracci della città di Firenze, Padre Turoldo raccoglieva la crema di Firenze, le donne impellicciate, i signori, i ricconi, e li stangava come sapeva fare lui, no? E nonostante tutto, pensate, in un giorno raccolsero oltre 500.000 di lire. Facevo un belle frustate le Padre Turoldo. E mi dice il cardinale, io l'ho sentito parlare sempre poetando. Era un uomo che parlava in poesia, è vero, ma non sentite la bellezza. Oggi non ve ne posso parlare perché andremo per le lunghe, ma ne parlerò quando parleremo del roveto ardente. C'ha delle pagine sublimi, ve lo prometto, ve le stamperò. Oggi invece, amici, iniziamo dal Monte Horeb, dove Dio rivela il suo nome. Togliti le scarpe, Mosè, questa terra è santa. Già capito subito, no? Togliti le scarpe, in segno di umiltà. Tu calpesti una terra santa, dove sono io. Ma chi sei tu? Chi sei tu? Io sono Yahweh, colui che è l'indecifrabile. In filosofia potremmo dire Yahweh, colui che è, in cui l'essenza coincide con l'esistenza. Noi non possiamo dire io sono la vita, io ho la vita. Non possiamo dire io sono la scienza, io ho la scienza, io sono la sapienza. Nessuno. Il verbo essere è proprietà dell'assoluto di Dio. Noi usiamo il verbo avere perché in noi l'esistenza, uomini, non coincide con l'essenza umanità. Chiaro? Il tempo, lo spazio, non coincidono. Dio che è fuori del tempo è assoluto, in lui tutto coincide. Ma si può parlare di un Dio indecifrabile? Anche la stessa parola Yahweh, sapete, manca di vocali. E come si fa a pronunciare un nome senza vocali? Di qui la storpiatura dei testimoni di Geova, una storpiatura di questo nome, eh? Amici, di Dio non si può parlare perché è l'indecifrabile, è l'assoluto, è il distante, filosoficamente parlando, da noi. Pensate, la nostra conterranea, Sant'Angela da Foligno, la Beata Angela, oggi Santa da Foligno, sapete che è una delle grandi santi mistiche del nostro tempo, del 1200, del secolo XIII, con San Francesco. Ma una santa col botto, Una santa che viveva l'esperienza di Dio come Padre Pio, come la Madre Speranza, aveva continui colloqui con Lui, col Padre Eterno, con Gesù Cristo. Allora il confessore un giorno le disse: Angela, ma mi sai spiegare qualcosa di quello che t'accade? Non ci capisco niente quando parli di Gesù Cristo, parli in un modo che io non conosco e ci credo. Quella parlava de visu, lo vedeva, ci comunicava direttamente con Gesù Cristo, e il prete come me ne parlava per sentito dire. E la Beata Angela gli disse: padre, se tu provassi ciò che provo io e poi salissi sul pulpito a parlare alla tua gente, non potresti far altro che dire: fratelli, andatevene con la benedizione di Dio, perché di Dio oggi non posso dirvi nulla. Chiaro, non si può parlare di Dio, non abbiamo parole di riferimento. Di Dio, cari amici, ci proviamo balbettando. In due modi possiamo parlare di Lui: o pregando, quando si parla con Dio, non parliamo con un assente. Di qui la grande difficoltà della preghiera. Noi che siamo sensi, occhi, mani, orecchie, noi vorremmo parlare come facciamo noi. Parlo, ti sento, ti ascolto, ti tocco. Quando parliamo con Gesù Cristo, sembra che parliamo con un è invisibile, ma presente, non è un assente. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. E il volto è l'essenza della persona, no? Signore, ecco, solo pregando si può parlare di Dio. Oppure con il cuore puro. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Disse un grande padre della Chiesa orientale, Teofilo d'Antiochia: mostrami che Dio hai. Io ti rispondo: mostrami che uomo sei. Bello. Dimmi chi sei. Dopo ti dirò quale Dio hai nella mente e nel cuore. Se tu non hai il cuore pulito, limpido, non puoi parlare di Dio. Il sole, cari amici, può spaccare le pietre, ma per un non vedente o un occhio offuscato, il sole non c'è. Dice: non c'è, non lo vedo. Se chiudi gli occhi, oppure lo vedi in un modo sbagliato. Dice l'ateo: lascerei il vizio se avessi la fede? Io ti rispondo, avresti la fede se tu lasci il vizio. Bello. Mettiti col cuore pulito e alla Dio lo comprenderai. Perché solo chi ha il cuore pulito può capire Dio. Amici, questa parola Yahweh, ma sapete che gli ebrei quando parlano e pregano, o parlano di Dio o pregano Dio, non pronunciano mai la parola Yahweh, mai. Anche oggi, se voi andate al muro del pianto, vedete gli ebrei con lo zucchetto, si inchinano, e quando si inchinano vuol dire che non nominano con le labbra, ma con il cuore Yahweh. Oppure lo sostituiscono con il nome Adonai, il Signore. Amici, vedete, nell'antichità tanti filosofi hanno parlato di Dio. Dio chi è? L'hanno sempre pensato l'assoluto, il fuori del mondo, colui che veramente è, in cui, si dice la filosofia, l'essere coincide con l'esistere. Oggi, gli studiosi, in quella parola Yahweh, hanno scoperto un'altra interpretazione, un'altra sfumatura. Non è tanto il concetto filosofico dell'essere e dell'esistere, quanto l'essere presente. Yahweh vuol dire Dio non solo è, ma c'è per te. Dio è per te. Bello questo. Esiste per te, in relazione. Quindi non un Dio puramente assoluto al di fuori del mondo, ma un Dio operativo, un Dio presente. Io ci sono per te. Questo, amici, è per farci sentire non la sua lontananza, ma la sua vicinanza. Quante volte nella Bibbia sentiamo parlare questo linguaggio? Non aver paura. Poi piccolo gregge di Israele, ci sono io, non temere. A Maria, non temere. A Giuseppe, non temere. Ad Abramo, non temere. Non temere, ci sono io. Bella questa visione del Dio che c'è per te. Non in quanto è assolutamente, ma è in modo relativo e operativo per te. Dio è in relazione con te. Amici, vedete? Ma chi è questo nostro Dio? Non è il Dio dei filosofi, come dirà Tertulliano nel secondo secolo. Ma è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Quindi non un Dio locale, arrimpiccato lassù, nell'iperuranio, ma un Dio personale, perché Abramo, Isacco e Giacobbe sono persone. Quindi un Dio persona che può colloquare con noi uomini. Pensate, un Dio che da sempre ha pensato di intrecciare la sua vita con la nostra. Vedete, come le nostre maglie di lana sono fatte di tanti fili intrecciati dalle macchine, e io quando taglio un pezzo qui, taglio tutti i fili. Non è che ne taglio uno sì, uno no, uno sì, no, li taglio tutti. Perché non posso tagliare uno sì, uno no. Dice il santo curato d'Ars che nella incarnazione, che è l'epilogo di tutto il pensiero di Dio in relazione con noi, dice, come due cere, la cera di Dio e la cera nostra, che si fondono insieme. E queste due fusioni, della cera di Dio e la cera dell'uomo, sono inscindibili. Per cui la storia di Dio non è più la storia sacra biblica e la nostra puramente storia umana, ma la nostra storia con l'incarnazione di Cristo diventa umano-divina. Per cui Dio non è più solo Dio, ma anche uomo, e l'uomo non è più solo uomo, ma anche Dio. Ma che meraviglia, ragazzi! Che stupendi questi concetti! Vedete, nell'Antico Testamento sono piene le pagine di un Dio presente, di un Dio operativo, di un Dio che partecipa alla vita del suo popolo, un Dio che parla, un Dio che piange, un Dio che combatte, un Dio che difende, ma soprattutto è un Dio liberatore dalla schiavitù, vai dal mio popolo o va dal faraone d'Egitto, e quando mi diranno chi ti manda Yahweh. C'è chi è? Colui che è. Pensate, Mosè balbettante, mandato da Dio a liberare il suo popolo. Ma quando è che anche Mosè si fa liberatore? Sapete che Mosè ha ucciso un uomo, Mosè. È dovuto scappare dall'Egitto, però lo perseguitavano. Quando è che si è fatto veramente liberatore del suo popolo? Quando ha incontrato Dio sull'Oreb, in quel roveto ardente. Chi sei tu? Io sono colui che è per te, colui che è con te, colui che libera il mio popolo. Amici, vedete, questi concetti sono molto chiari nell'Antico Testamento. Ma nel Nuovo Testamento, nel Vangelo soprattutto, cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? Tutto. Vedete, l'Antico Testamento ci ha rivelato che Dio è un Dio con noi, l'Emmanuele, il profeta Isaia, no? Capitolo 9, capitolo 11, questo figlio di Dio che diventerà l'Emmanuele, Emmanus, Dio, il Dio con noi. Ma nessun profeta, pur parlando questo linguaggio, si era spinto a tal punto da dirci, udite, la grande rivelazione del Nuovo Testamento, che Dio è amore, Dio è caritas, nessuno, Dio è amore. La sua natura, Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vedete, al tempo di Gesù c'erano i pensatori come oggi, c'erano i filosofi, gli scrittori e tanti. Il mondo colto nel tempo di Gesù conosceva benissimo l'idea di un Dio unico e trascendente al di là del mondo, no? Dio dei filosofi, Dio dei pensatori. Ma conoscevano un Dio, udite, qui la differenza, che deve essere amato dall'uomo per poter agire. Il Nuovo Testamento, amici, ci rivela l'opposto. Questo nostro Dio non è un Dio che deve essere amato, ma è un Dio che ama per primo noi. Quando ci dice devi amare i fratelli, anche quelli che ti odiano, qual è il motivo? Perché Dio ti ha amato per primo. L'essenza del nostro Dio non è un Dio che deve essere amato dall'uomo, ma è un Dio che scende verso l'uomo, che ama per primo l'uomo. La Madre Speranza c'è una pagina bellissima scritta nel 1948. Scrivi Speranza, bella. Io sono il Dio che tutto perdona. Sentite che roba, Scrivi. Il Dio che tutto dimentica, il Dio che non tiene in conto, non fa ragioniere a partita doppia, dare avere, ma il Dio che tutto perdona e dimentica e ama i suoi figli, anche l'ultimo, il più miserabile, il più reietto, come se fosse l'unico al mondo, e lo ama con un cuore tenerissimo di padre e di madre. Concetto di Isaia, bello. E che nessun peccato davanti a lui, peccato piccolo, peccato grande, è nulla davanti a lui quando intervengono il dolore del cuore e l'atto di penitenza. Amici, questa è la pagina più sublime del Nuovo Testamento. Un Dio misericordioso che si piega come il buon samaritano a fasciare le nostre ferite. Un Dio che non è amato, ma un Dio che non aspetta di essere amato, ma un Dio che ama per primo. Vedete, chi di voi conosce la filosofia? Oggi non voglio fare filosofia, voglio fare filosofia, solo qualche piccolo riferimento per farvi capire quanto è grande la nostra fede e com'è bello essere cristiani. Voi sapete che il grande filosofo Aristotele considerava Dio al di fuori, il pensiero del pensiero. Pensate, lo stesso Platone parlava di un Dio gli diate il bene. Ma un Dio assente, un Dio che non si occupava delle cose umane, era tagliato fuori, come gli dei dell'Olimpo, no? Chi di voi ha studiato l'Iliade dell'Odissea, l'Eneide, se ne ricorda queste cose, eh? Il Dio era considerato non una persona, egli, lui, tu, era un neutro, era un oggetto, non soggetto personale, e non poteva comunicare con gli uomini perché se potesse parlare, a parte che non era una persona, né per Platone né per Aristotele, ma non poteva comunicare con quelli che erano al di sotto, perché significava un degradarsi, un degradare la sua dignità. Vedete? Per cui Dio, dice Platone, non può partecipare alle vicende umane. E allora la gente di quel tempo, c'è un signore Massimo di Tiro, no? Che scrive: ma se io non posso comunicare con Dio e Dio non può comunicare con me, cioè a chi mi rivolgo? A chi mi rivolgo? Il popolo rimediava per suo conto a questa situazione disperata e si attaccava ai suoi innumerevoli dei che sentiva almeno vicini a sé, anche nelle miserie. Che dice il Nuovo Testamento? San Giovanni, bello. In questo sta. Vedete, San Giovanni scrive a questa gente e dice in questo contesto: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui che ha amato noi. Dio è amore. Dio dunque muove il mondo non in quanto è amato, ma in quanto ama e ama per primo. Diceva il nostro grande filosofo cristiano Kierkegaard, esistenzialista. Ma non ci importa sapere se Dio esiste. Ci importa sapere se Dio è amore. Che bello. Ma non sentite la bellezza? Che ci importa sapere, fare le disquisizioni filosofiche? Io voglio sapere se questo Dio, esistendo, ci vuoi bene. Siamo in contatto con Lui. Gesù ci ha rassicurato perché non solo è amore, ma l'amore lo ha portato ad incarnarsi per noi. Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Amici, mi fermo qui. Ma non, io quando pensavo a queste cose stanotte, godevo di gioia, una gioia immensa, tanto. E allora sono andato a rivedere uno dei miei amori. Ce n'ho tanti degli amori, Dante, Alighieri, Pascal, Turoldo, Ungaretti, Carducci, ogni tanto vado a rinvangare le mie reminiscenze culturali di quando ero giovane. E ho trovato, sentito una cosa che voglio lasciarvi proprio come ricordo di questa domenica. Sapete che ho scoperto? Sono andato a rivedere un documento del 1656, scritto nel 1656, che è stato trovato nel 1662, sapete dove? Nelle tasche cucite del mio amico Blaise Pascal, Biagio Pascal, l'autore dei Pensieri, dei Pensieri. Questo foglietto fu cucito nella fodera della giacca. Pensate, se lo portava alla tomba, nessuno lo sapeva, no? Hanno visto sta giacca cucita, dice, ma che è sta roba qua? Hanno tagliato i fili e hanno scoperto questo stupendo documento che ora vi leggo. Dice, fu scritto 8 anni prima, fissato per brandelli di pensieri e di frasi, il ricordo di una memorabile esperienza di Dio fatta in una notte di novembre, mentre attraverso la Bibbia cercava anche lui, come oggi abbiamo fatto noi, il volto del Dio vivente, il Dio dell'Oreb, il fuoco dell'Oreb, come noi, eh? Lui fu fulminato da questa pagina dell'Esodo e scrisse queste parole e le cucì dentro la giacca. Sentite che roba, eh? Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti, certezza, certezza, sentimento, gioia, pace, Dio di Gesù Cristo. Il tuo Dio sarà il mio Dio. oblio del mondo e di tutto, fuorché di Dio, non si trova che per le vie insegnate nel Vangelo, grandezza dell'anima umana. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Gioia, 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 lacrime di gioia. Amici, mi tolgo il cappello e taccio.